Lode e ringraziamento sia il Signore perché abbiamo questo vecchio libro e diventa sempre nuovo quando lo Spirito di Dio ci dà la luce e lo rivitalizza. Quando sono state lette entrambe le parole, ho pensato a ciò che Paolo chiese ai discepoli di Efeso. Qui si può leggere chiaramente, questo è ciò che disse lo Spirito che doveva venire su coloro che avrebbero creduto. E poi è esattamente quello che dice qui nella seconda parte del versetto 39, e lo leggo meglio per intero. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Negli Atti 19 questa fu esattamente la risposta che Paolo chiese ai discepoli. Atti 19, versetti 2 e 3. Egli disse loro: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire ciò che sia lo Spirito Santo. Quindi potete vedere come sia d'accordo al 100%. Lo Spirito Santo dovrebbe venire su coloro che erano diventati credenti. Ora Paolo incontra queste persone e chiede: avete ricevuto lo Spirito Santo? E loro rispondono: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Quindi una cosa molto molto importante, rileggo la seconda parte: lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato, ma in quel tempo in cui Paolo incontrò queste persone lo Spirito era già presente, la Pentecoste era già avvenuta, lo Spirito era sceso. Che parole meravigliose! A volte ci si meraviglia. Ricordo una telefonata dalla Svizzera qualche giorno fa, quando apparentemente non ho stretto la mano a un fratello come faccio di solito. La gente già dice ai, perché di solito stringo la mano a qualcuno, lo stringo forte con tutto il cuore e con tutta la forza, e un fratello mi è passato davanti. Io stavo venendo, andando, era al culto, e in realtà stavo solo passando, e lui ha detto che non gli avevo stretto la mano forte, gli avevo solo dato qualche dito, e lui allora era così così deluso, non poteva sopportarlo, e per questo non è venuto alla riunione di Zurigo, perché era così offeso dal fatto che non gli avessi dato tutta la mano, ma sono alcune dita della mia mano. Dove rimane la conversione? Ve lo dico sinceramente, ma è triste se non c'è un po' di comprensione tra i figli di Dio. Che tipo di pressione pensate che io abbia durante la riunione? La responsabilità di cui sono pienamente consapevole, che non posso fermarmi a parlare con tutte e stringere la mano a tutte in modo che iniziano a gridare, o che perché stringo troppo forte, è abbastanza chiaro. Allora si tratta di altre cose, ma ci si rende conto che non va così. Per molti non è ancora, non sono del tutto morti a loro stessi, ma Dio abbia pietà di noi. Il fratello non mi ha chiamato affatto, mi ha chiamato sua moglie, Leo assicurato che doveva dirgli che lo amo con tutto il cuore, anche le persone lo sanno, ma il nemico viene con i suoi cattivi pensieri, e così come un buon pensiero può venire da Dio e renderci felici e unirci, un pensiero malvagio può venire dal maligno e metterci l'uno contro l'altro e la nostra gioia viene meno. Dovete fare attenzione a ogni pensiero che vi viene. Bisogna vedere che obiettivo ha, in che direzione va, cosa ne esce. Dovete davvero fare attenzione a ciò che pensate. Anche questo non abbiamo letto qui di recente dal Vangelo da Marco, che dovremmo anche onorare Dio con i nostri pensieri. Anche questo non abbiamo letto. Questo dovremmo amare Dio con tutto il nostro cuore, e così via, e così con tutta la nostra anima, anche con il nostro pensiero. E questo l'ho potuto dire solo in altre occasioni. Chi ha il cuore giusto capirà tutto correttamente, e non credo che un vero figlio di Dio porti il male nel cuore. Al contrario, noi capiamo tutti in ogni situazione. Che Dio ci aiuti a fare questo, perché solo così lo Spirito di Dio può veramente venire su di noi. Quando c'è questa unanimità divina, quando ognuno prende tutti come sono e nessuno porta rancore all'altro, allora c'è unanimità. Ho una buona notizia da riferire da un fratello cinese con cui ho avuto una conversione telefonica ieri, e che questa persona vive a Singapore. Ho letto l'opuscolo in inglese, Dio e il suo piano con l'umanità, ed è rimasto così sopraffatto e mi ha chiesto se gli avrei permesso di tradurre questo opuscolo in cinese in modo che ci fosse qualcosa anche lì, e penso che sia una grazia di Dio che il Signore muova semplicemente le persone, come sappiamo, da tutte le lingue, i popoli e le nazioni. Poi un rapporto brutto. Si parla, c'è di nuovo la divisione, che non è sufficiente, devono arrivare nuovi insegnamenti per dividere di nuovo. Qualche fratello ha l'opinione che il fratello Branham risuscirà con quelli che si sono addormentati, e poi saranno tutti qui per circa 30-40 giorni, e poi avrà luogo il rapimento, e per queste cose ci saranno di nuovo delle divisioni che passeranno attraverso i gruppi, i circoli familiari, attraverso le piccole comunità. E solo perché fratello Green ha detto questo, e perché è stato scritto e dice, il fratello Branham mi ha detto che i morti risorgeranno e saranno tra noi per almeno 30 giorni. Non mi importa affatto questo, assolutamente niente. Di chi dice cosa? È scritto del Signore. Non insegnava nulla in segreto. Tutto ciò che predicava lo faceva in pubblico. Non c'è un solo punto che possa essere chiarito per me. Brana l'ha detto, poiché l'ha detto davvero, e se l'ha detto è su un nastro da qualche parte. Altrimenti per me non esiste assolutamente dal punto di vista dottrinale. Ma come ho detto, poi naturalmente siamo accusati di non credere pienamente al profeta, di credere ma poi non credere, e a questo e a quello. Ma noi crediamo all'intera parola di Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima, ma non lasciamo andare questa parola. Una persona che porta in sé il vero seme divino non può fare altrimenti, ha solo un legame, e questo è con la parola di Dio. Ciò che il Signore farà sarà affar suo. Noi non avremmo da preoccuparci per questo. Lui deciderà lui stesso. So che il fratello Branham ha fatto alcune dichiarazioni, per esempio, percorrerò di nuovo questa via. Ha parlato della visione della tenda, ha parlato della terza fase, ha parlato di alcune di diverse cose. Lo so meglio di tutti i fratelli che danno interpretazioni, perché ho tradotto tutte le prediche e le ho ascoltate abbastanza spesso. Ma non è assolutamente mio compito occuparmi di questo, anche se mi chiedessero delle cose che ho visto io, non saprei cosa dire. Bisogna lasciare tutto nelle mani di Dio. Se qualcuno viene a chiedermi, fratello Frank, quando inizia la metitrebbia e il campo di grano? Io rispondo, non lo so. Un'altra persona viene a chiedere e mi dice, fratello Frank, hai visto che la sposa viene, la sposa che viene dall'est? E io l'ho visto, ho visto la sala grande. Allora la domanda era questa sala qui a Krefeld? Dico no, non lo era, perché la porta laterale non era come qui, ma era lì davanti alla piattaforma. Davanti alla piattaforma, non è vero. Non accanto alla piattaforma si possono descrivere le cose che si sono viste in modo molto preciso, ma non posso dire a nessuno che le persone devono venire qui nel naturale, così come il Signore ha usato esempi terreni per parlare del regno di Dio. Dio può, immaginate ad esempio il cibo, la carestia. All'inizio non osavo nemmeno dire che si avrebbe parlato di farina e olio, di tutte queste cose, ma sono state menzionate e posso farci qualcosa per questo. E poi all'improvviso, quando ho creduto che le cose fossero intese come erano state dette, si è scoperto che si trattava di cose spirituali e non terrene, così. E sono state menzionate cose terrene, così non c'è uomo sulla terra che possa essere il consigliere segreto di Dio per dire anche la minima cosa. Dobbiamo lasciare tutto, tutto a Dio, e questo ci mette sulla strada giusta. Se qualcuno parla di tuoni e così via, non ha proprio nulla da dire. Dio è il suo stesso interprete di se stesso, e così rimane fino alla fine. Non abbiamo bisogno che una sola persona venga. A proposito, sapete anche che il tuono, si parla del tuono in un salmo. C'è un salmo che parla solo di tuoni, e che anche Giobbe l'ha fatto, e lo facevano anche i profeti dell'Antico Testamento. Se i fratelli del tuono, che credono ai sette tuoni, vogliono sapere tutto questo, posso dirglielo io. È tutto nella Bibbia, ma bisogna solo vedere il contesto e avere la grazia di discernere dove si colloca e in quale periodo di tempo si colloca. Lo si può leggere in Giovanni 12, quando ci fu un tuono e la gente era spaventata e diceva tuonando. Si sa che quella era la voce di Dio, ma poi nel contesto è scritto chiaramente: ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Un tuono ha a che fare con giudizio, con giudizio, con l'ira di Dio e con nient'altro. In Giobbe, l'ho letto poco fa, Giobbe 36 è l'ultimo versetto: il rombo del tuono annuncia che egli viene. Non viene con ira, quindi non qualcosa di bello, ma questo annuncia l'ira. Se poi si legge in Giobbe 37: a tale spettacolo il mio cuore treme e balza fuori dal suo posto. Udite, udite il fragore della sua voce, il rombo che esce dalla sua bocca. Egli lo lancia sotto tutti i cieli, e il suo lampo guizza fino all'estremità della terra. Dopo il lampo una voce rugge, egli tuona con la sua voce maestosa. Quando si ode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso, nient'altro che questo. E come ho detto, come ho appena sottolineato, ho letto anche il Salmo, che è abbastanza interessante, Salmo 29, Salmo di Davide. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, e il Libano e l'Ermon come giovani bufali. Il tuono del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. Il tuono del Signore fa partorire le cerve. E così via. È possibile. Ho parlato di tutto questo, ma quando le persone che non hanno nient'altro da fare che causare problemi iniziano a farlo, allora ovviamente si inizia a pensare a tutti i passi biblici che abbiamo nella parola di Dio, e non dimenticatelo per l'eternità. Non avete sentito altro in questo luogo fino ad oggi se non la pura parola di Dio. Non posso dire se sono sempre stato in grado di vivere la parola di Dio, ma posso dire una cosa, la proclamazione è vera al 100%. Non sempre sono riuscito a vivere la parola in tutte le sue parti, lo ammetto, ma per la grazia di Dio il Signore ci ha rivelato la sua parola, e di questo siamo riconoscenti. Basta leggere Gioele 2 con l'anno della vendetta e così via, e che il Signore verrà e così via, il giorno delle tenebre e delle nubi, e poi al versetto 10 si capisce subito che si tratta del giorno del Signore. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore, il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito. La sua voce, altre traduzioni dicono i suoi tuoni, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Chi potrà sopportarlo? Scritto un modo strano in tedesco. Anche in Amos capitolo 1. Egli disse, il Signore rugge da Sion. Egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Lì anche c'è scritto tuono. I pascoli dei pastori sono desolati, la vetta del Carmelo è inaridita. Non importa quello che dicono gli altri, atteniamoci alla parola di Dio fino alla fine, e allora nessuno può errare. Uno stolto non può errare se si attiene alla parola di Dio, e lo rileggo appositamente da Apocalisse 10, in collegamento con il ritorno del Signore come angelo del patto, non come sposo, ma come angelo del patto. Apocalisse 10. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole, i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce, come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando i sette tuoni parlarono, io stavo per mettermi a scrivere, ma udii una voce dal cielo che diceva, sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere. Non possiamo farci niente, questa è stata la decisione di Dio e tale rimane. Non la annulleremo, non ci occuperemo di questo. Dio l'ha detto, ha detto che non deve essere scritto, non è stato scritto e quindi tutto ciò che viene insegnato su di esso è pura speculazione, niente di più. E sapete con quale desiderio il fratello Branham aspettava che un risveglio venisse tra la sposa e disse letteralmente: la sposa non ha ancora avuto un risveglio e ci vorranno questi 7 tuoni per scuoterla. Vide che 7 sigilli erano stati dispiegati, erano stati rivelati e tutto il resto era stato proclamato. Era rimasta solo una cosa che apparteneva a questo. Egli aveva la speranza, lo so anch'io, nessuno deve più dirmelo, lo so meglio di tutti i fratelli che vi fanno riferimento. Io non posso farci niente, devo lasciare tutte le cose nel loro contesto. Dio mi aiuti in questo, amen. Non mi è stato dato altro, non sono autorizzato a farlo, solo quando il Signore scenderà come angelo del patto e come l'angelo del patto non viene alla sposa come sposo, amen, amen, e per portare a casa la sposa, non viene a mettere il piede sulla terra e sul mare, ma viene per portare a casa la sposa. Siamo presi in alto dalla terra e lo incontriamo nell'aria, solo quando poi si rivela al suo popolo come proprietario originale, come il Signore disse a Giosuè: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do. E se il Signore che ha creato i cieli e la terra ha fatto la terra e il mare, se poi mette piede sulla terra e sul mare, cioè io sono il proprietario originale, ecco la mia pretesa e nulla di più. E allora i 7 tuoni fanno risuonare le loro voci, né prima né dopo. Questa è la parola eterna di Dio. Ho sempre detto che i profeti e gli apostoli possono sedersi durante la predicazione. Stavo per dire che lo posso dire questo nella presenza del Signore, non può essere altrimenti. Come lui stesso ha ordinato e detto, non può essere e non sarà altrimenti nell'eternità. Sapete, ogni volta che parto per un viaggio come questo, quando c'è un viaggio davanti a me, non si sa se si tornerà mai indietro. Speriamo sempre, ma molte persone partono e non tornano più. E allora ogni volta succede qualcosa di molto speciale in me. Cerco di tracciare una linea e di rendere conto a Dio e poi arrivo alla decisione di stare davanti a Dio, di poter sostenere la prova con tutto quello che ho proclamato. È solo importante che tutti noi ci fidiamo ancora di più del Signore, che la sua parola possa fare di più, che sia risa vivente dal suo spirito e che tutti noi possiamo andare avanti con fede. Dal punto di vista dottrinale non siamo indietro, ma dal punto di vista della fede probabilmente lo siamo un po' indietro, affinché che il Signore possa far coincidere le nostre parole alle nostre azioni, in modo da vedere il suo braccio teso, la sua parola confermato e il suo nome glorificata. Oggi abbiamo uno studio biblico, forse qualcuno ha una domanda che vuole porre, qualcuno ha una domanda, nessuno. Dove ci siamo fermati l'ultima volta? Prima Tessalonicesi 4, prima Tessalonicesi 5. Passiamo adesso a 2 Tessalonicesi 1. Il fratello Russo, per quanto io sappia, ha già letto questo testo ed è un testo molto bello, molto bello. Credo che il fratello Russo abbia letto questo testo nel fine settimana. Qui è scritto nel versetto 3. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Che questo sia vero per noi, che cresciamo, che aumentiamo, che anche voi lo sentiamo, che lo vediamo, che ci rendiamo conto che c'è una crescita. Poi continua nel versetto 4, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Fino adesso tutto è sopportabile, per ora siamo ancora fisicamente lasciati in pace, allora venivano picchiati, perseguitati e così via. Oggi non è ancora così. Nessuno sa al momento cosa deve ancora accadere. Poi il versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Chi soffre? Cosa disse il Signore allora? Solo per il regno di Dio. Egli disse letteralmente: sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. A motivo del mio nome. Che ci crediate o meno, gli ebrei soffrono ancora oggi per amore per Gesù. Ci credete al 100%? Per la volontà di Gesù, se non ci fosse stato Gesù di Nazareth, non ci sarebbe stata la morte di 6 milioni di ebrei, non ci sarebbe stata la persecuzione degli ebrei, non ci sarebbe stato nulla, proprio nulla. Sarebbero stati come tutti gli altri popoli, ma per amore del suo nome. Ora viene il punto, poiché non hanno riconosciuto il nome di Yahshua. Yahshua è il Salvatore, hanno dovuto subire tutte queste prove, anche questo era nel piano eterno di Dio che non possiamo comprendere appieno. Il fratello Branham dice in modo molto bello in una predica: non si può spiegare Dio, non si possono spiegare i misteri di Dio, perché qualsiasi cosa si possa spiegare non ha più nulla a che fare con la fede. Questo è vero. Non è possibile cercare di spiegare la divinità. Poi qualcuno se ne esce sempre con nuovi argomenti, anche con le scritture, e si ricomincia e ci si ferma, si ricomincia e si ci ferma ancora, e non c'è fine. La spiegazione non hanno fine, le spiegazioni. La fede va nell'infinito, solo la fede in connessione con Dio, attraverso lo Spirito Santo, non la mente, la spiegazione, ma la rivelazione attraverso la fede. Siamo così grati che il Signore ci abbia dato accesso a questo. Per noi non è solo una parola che leggiamo, a cui pensiamo, per noi è Dio che ci parla, e allo stesso tempo è la rivelazione della volontà di Dio per noi attraverso il suo parlare, in modo che la parola non sia solo una lettera, ma spirito e vita. Sappiamo tutti molto bene che nulla può essere spiegato, tutto va al di sopra del nostro pensiero, ma non è nemmeno necessario. La fede che salva, non la spiegazione, la fede. Poi è scritto ancora: e a voi che siete afflitti, riposo, e a voi che siete afflitti. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, che siete in comunione con noi, in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio. potremmo andare a Apocalisse. È venuto il giorno della sua ira, il giorno della vendetta, il giorno che brucerà come una fornace. Lì riconosciamo quale giorno e quale tempo si intende. E poi continua in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Prima saremo nella gloria come sposa, con lo sposo, ma poi, dopo la cena nuziale, il Signore regolerà i conti con tutto, con tutti gli increduli, e allora torneremo con Lui per essere glorificati, per stare con Lui su questa terra e per essere ammirati da tutti quelli che hanno creduto, perché allora si aggiungerà anche il rimanente dei credenti che saranno nel regno millenario, ma che non hanno partecipato alla prima risurrezione. Infatti è scritto: beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Poi si legge nel profeta Daniele: beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, quindi oltre il periodo della tribolazione fino all'inizio del regno millenario. Ma su queste cose è meglio che li scriviamo. Qualcuno mi ha detto: fratello Frank, tu parli del nome del Signore, non sarebbe meglio se potessimo leggere tutto questo? Sì, sarebbe meglio, ma ditemi solo se la mia giornata deve avere 48 ore e cosa si deve ancora fare. Come hanno bene i predicatori, tengono una predica la domenica mattina e il mercoledì sera affidano a un anziano uno studio biblico, che aspettano solo un matrimonio o un funerale, e lì ci vanno volentieri, è chiaro. E poi aspettano di nuovo fino alla domenica successiva. Dopo 16 riunioni, il lunedì alle 8 sono in ufficio e inizia il lavoro e la giornata. La giornata inizia e nessuno sa quando finisce. Ma non mi lamento, sono riconoscente di poterlo fare. Lo faccio con tutto il cuore. Sia lodato il nome del Signore. A volte anche se è difficile per me a livello terreno. Ma Paolo dice nella sua lettera ai Corinti: ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Così è per noi. Continuiamo quindi con il versetto 11. Forse un'ultima riflessione per coloro che hanno ascoltato l'esposizione scritturale del fratello Brano. C'è un solo tipo di vita eterna. C'è solo una vita eterna ed è quella in Dio. E questa vita è stata rivelata in Gesù Cristo nostro Signore. E solo coloro che hanno il Figlio di Dio hanno la vita eterna. Questo è ciò che dicono le Sacre Scritture: chi non ha il Figlio non ha la vita. Quindi se qui la parola eone, che è stata tradotta anche come eterno, perché i traduttori hanno ritenuto che il senso e il significato fosse lo stesso, hanno usato le stesse, voglio dire, due parole diverse nella nostra lingua come la stessa. E naturalmente la difficoltà è grande. Quando leggiamo, questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. In entrambi i casi la parola eterna. Allora chiunque può venire e dire: sì, è scritto qui, ma non vogliono sapere che la parola eterno, in realtà la parola eterno si trova solo 16 volte nel testo originale. del Nuovo Testamento e non decine o centinaia di volte. La parola Aion è stata tradotta ovunque come eterna, anche di eone in eone. Si legge da eternità a eternità, ma non è così. L'eternità è come un cerchio, non è mai iniziata e non finirà mai. Proprio come Dio non ha mai avuto inizio, Dio non potrà mai finire. È chiaro? Sì, è chiaro, ma naturalmente è difficile farlo capire alla gente, perché se leggete qui Matteo 25, Apocalisse, lì e ora anche qui, questi se ne andranno a punizione eterna. Potrei leggerlo dalla traduzione, dice punizione eonica invece di eterna, quindi eone è un periodo di tempo, 1000 anni sono un eone, ma qui dice eterna, e chi ci mette il dito sopra e dice sì, santo cielo, c'è scritto eterno, cosa posso dire? Allora mettiamo le cose in chiaro, solo Dio ha la vita eterna, e tutti coloro che hanno fatto esperienza di Dio, che hanno ricevuto Gesù Cristo, hanno la vita eterna. La vita eterna è Lui, e chi non ha Lui non ha la vita, e questo risolve la questione. Sono molto grato a Dio per questo, perché in primo luogo, se crediamo nella predestinazione, sappiamo che ci sono persone che Dio non attira, che Dio sapeva che non sarebbero venute, che non sarebbero volute venire, che non sarebbero potute venire, qualunque sia la questione che Dio decida. Ma se queste persone che non ha chiamato fossero punite in eterno per non averle chiamate, sarebbe terribile, sarebbe incompatibile con la giustizia, con la santità di Dio. Non è possibile. Dopo i 1000 anni arriva il giudizio finale, la resa dei conti definitiva, e allora anche la morte e l'inferno saranno gettati nel mare di fuoco. Allora non ci sarà più fumo né per uscire. Allora non ci sarà più fumo che vedremo. No, allora ci sarà un nuovo cielo, una nuova terra, e certamente non si alzerà più il fumo del vecchio inferno. Ve lo garantisco, nessuno vedrà il fumo del vecchio inferno nel nuovo cielo e sulla nuova terra. Non può essere. Non sarebbe un nuovo cielo, una nuova terra per noi, ma questo si può dire solo alle persone che sono ferme nella loro fede. Tutti gli altri direbbero: santo cielo, di cosa si tratta ancora? Ma sapete che nella Bibbia non c'è scritto nemmeno una volta che l'uomo ha un'anima immortale, non c'è scritto nemmeno una volta. Questo è ciò che dice la gente, non c'è scritto nemmeno una volta nella Bibbia, è scritto il contrario, è scritto chi pecca morirà, questo è scritto, sì, ma non c'è scritto nemmeno una volta che l'anima è eterna. L'uomo divenne un'anima vivente, una grande differenza. Continuiamo a leggere, spero non sia troppo difficile, dal versetto 11 ed anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Qui Paolo ha ovviamente in mente il compimento. Ha appena scritto della venuta del Signore, del rapimento, del giorno del Signore. Qui sta già dicendo che egli si rivelerà nel fuoco e così. È ora che l'opera della fede deve essere portata a compimento, potentemente a compimento, affinché il nome del Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui. In quel tempo il Signore disse: Padre, glorifica il tuo nome. E la risposta venne: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Ora questo nome, come come nome del Padre era nel Figlio, ed egli portava il nome del Padre, e questo nome era glorificato attraverso di lui come Figlio. In questo modo tutti coloro che si rivelano come figli e figlie di Dio sperimenteranno alla fine la vittoria di Dio attraverso il suo nome. Il nome del Signore sarà glorificato ancora una volta attraverso di noi, attraverso la Chiesa. Questa non è arroganza, ma una promessa della parola di Dio, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui. Questo è il punto fondamentale, che il nome del Signore Gesù sia glorificato in noi e noi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Quando parliamo di grazia, di tutte le cose di Dio, ci si piega profondamente nella polvere, sapendo che Dio si è preso cura di noi e ha avuto misericordia di noi, come i più miseri che non hanno potuto aiutare se stessi, Lui ci ha aiutato. Come è scritto, nel giorno della salvezza ti aiuterò. Nel giorno della salvezza Dio mi ha aiutato, ha aiutato te, ha salvato me, ha salvato te, ha aperto i miei occhi, ha aperto i tuoi occhi, ha parlato a me, a te, a noi. Nel giorno della salvezza, la salvezza è arrivata a noi. E l'ultima cosa è la glorificazione del nome di Gesù attraverso i credenti, proprio come era in Cristo e attraverso Cristo. E Lui poteva dire, in forma umana, non sono io che faccio queste opere, ma il Padre che dimora in me fa le sue opere. E così deve accadere alla fine. E questo è ciò che il fratello Branham aveva in mente. Per esempio, quando vide la tenta, questo piccolo divisorio dove la colonna di fuoco, la luce scendeva e le persone non avevano bisogno che si pregasse per loro, ma entravano come storpi da una parte e uscivano come guariti dall'altra. Andavano come in fila indiana e se ne andavano da sole a secondo di ciò che gli era stato fatto. E noi aspettiamo che queste guarigioni e li aspettiamo al 100%, ma un profeta può anche parlare in prima persona e non essere nemmeno inteso come tale, ma Dio parla attraverso di lui. Quanti profeti hanno pensato di essere parte di ciò che Dio ha rivelato loro ed è stato anche chiesto di chi dice questo il profeta, di se stesso oppure di un altro? Il profeta non aveva parlato di sé, ma di ciò che sarebbe stato. È lo stesso ai nostri giorni. Se volessimo soffermarci sulle varie citazioni o farne qualcosa, vediamo cosa succede. Ognuno va nella propria direzione. Alla fine è un pasticcio senza speranza. C'è solo una direzione divina ed è scritta qui nella sua santa parola. E noi dobbiamo andare in questa direzione divina. E tutte le promesse che Dio ha fatto per grazia le realizzerà quando sarà giunta la sua ora. Che si avveri ciò che abbiamo letto, che tutte le cose che abbiamo già ricevuto aumentino. L'intimo, l'amore fraterno, tutto aumenterà, tutto crescerà e fiorirà. Che lo Spirito di Dio riesca a renderci tranquilli, a renderci grati, a renderci ragionevoli, in modo che ci rendiamo conto di tutto ciò che ci è stato dato per grazia, e che tutti vedano solo una cosa, cioè ciò che Dio ha fatto per noi. E non guardiamo più gli uni agli altri per vedere se sono stati gentili o meno. Ho strappato una foto, qualcuno ha scattato una foto dopo una riunione, quando l'ho vista ho strappato subito la foto. Sì, e ce ne saranno altre che strapperò, ma questo non cambia il fatto che dopo una o due riunioni si può essere esausti fisicamente, e se poi si scattano delle foto completamente, totalmente, quando si è completamente esausti, allora è meglio strapparle. Ma la cosa importante è quello che voglio dire, è questo: non guardiamo alle cose esteriori, guardiamo all'interno. Dobbiamo imparare a trattare gli uni gli altri bene. C'è un proverbio ebraico, lo conoscete tutti: quando due persone litigano tra loro, e succede anche a loro, un ebreo dice all'altro proprio prima del grande giorno dell'espiazione: ti auguro tutto quello che desideri per me con tutto il cuore. E l'altro, che naturalmente sapeva che era arrivato il tempo, in quel momento allora ci pensa bene e dice: stai ricominciando? Stai ricominciando? Può essere così. Ti auguro tutto quello che desideri per me con tutto il cuore. E poi invece che l'altra persona si rallegri e dica: questo mi rende felice, ha detto: stai ricominciando? Stai ricominciando? Questo lo dico oggi come una battuta, ma esaminiamo cosa c'è dietro a questo che abbiamo detto. Cosa dice il nostro Signore? Tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, fatelo anche voi. E poi nessuno dirà: stai ricominciando, nessuno lo dirà. Ma allora potremo dire: sì, lo desidero anche per te con tutto il cuore. Ditemi sinceramente cosa ci auguriamo l'uno all'altro. Sì, che Dio ci benedica. C'è qualcuno che augura all'altro il male? Sì, sarebbe una cosa malvagia se sarebbe così, e questo verrebbe dal maligno. Noi auguriamo sinceramente e onestamente a ogni fratello e sorella salute, grazia, salvezza, benessere, tutto. E più cose buone sentiamo, più siamo gioiosi. Quando sentiamo che ci sono delle difficoltà, ci rattristiamo. Sì, quindi possiamo augurarci il meglio dal profondo del cuore. Io auguro a te quello che tu auguri a me dal profondo del cuore. Quando arriveremo al punto di augurare a tutti solo ciò che desideriamo per noi stessi, cari, allora il cielo sarà aperto per noi. Allora non avremo più bisogno di pregare: Signore, apri i cieli. Allora i cieli si apriranno e le benedizioni scenderanno in modo molto potente. Rallegratevi perché Dio ci ha fatto grazia, perché siamo sua proprietà e perché ci ha parlato in modo così chiaro e veritiero. Ricordatevi nelle vostre preghiere di me, e che il Signore benedica i miei fratelli che servono nella parola, in particolare il fratello Russo e tutti coloro che lo affiancano, e tutti voi. Siate grati per la parola, siate grati che ci siano fratelli che portano la parola e che siamo benedetti da essa. Sia lodato il nome del Signore. Amen.